Avvocato Di Regna, Avvocato Fiorini, Avvocato Galasso, Avvocato Gamberini, Avvocato Gianetti, Avvocato Guiglia, Avvocato Lerici, Avvocato Malossi, Avvocato Mazzani,
presente.
Avvocato Mazzani, Avvocato Vizioni, Avvocato Picaro, Avvocato Mosè, Avvocato Curtedo, Avvocato Nadalini,
sostituito da me,
Avvocato Nessi, Avvocato Novaro, Avvocato Pagani, Avvocato Passeggi, Avvocato Pastore, Avvocato Roboni, Avvocato Romeo, Avvocato Rossi, Avvocato Sabatini, Avvocato Santo, Avvocato Sandra, Avvocato Sudani, Avvocato Taddei, Avvocato Tabuscio, Avvocato Cartelli, Avvocato Tucco, Avvocato Bassauro, Avvocato Bernazza, Avvocato Piccini, Avvocato Vitale.
Presidente, buongiorno. Per l'avvocato Tambucci avevo depositato una sostituzione all'udienza scorsa, sia per oggi che per le prossime due udienze. Grazie.
I leader delle parti civili non hanno risposto agli avvocati Agostoni, Bianzi, Bonanassa, Cavallo, Crisci, Fattano,
come ti sono sembrati?
Galasso,
interessante. Allora interessa proseguire. Cioè, se tu gli fai capire che procedi, che sei così, allora gli piace. Cioè, con adesso finito. Perché ha detto? Però, per esempio, basta che se parliamo 10 minuti per ogni puntata, sono 29. Sì, sai, perché poi se noi abbiamo cominciato le rebbi, come dire. Insomma, il programma gli ho detto che doveva finire il 10. Se invece finire il 10, mi c'è il 9. Mi andrò poi a dire, ma sì.
Per del vecchio e Romeo ci sono io.
Ce l'ho. Devono, come dire, hanno quest'anno mangiare, cioè
il quello pastore anche
non lo capisco, normale, insomma, tribunale.
Mi spiace se mi studio una cosa, se non
c'è. Devi farlo, ti ho portato. Grazie Presidente. Signor Presidente, signore giudici del Tribunale, avevamo lasciato in sospeso un tema che costituisce un processo nel processo e che è l'episodio che riguarda l'aggressione all'agente Nucera e che costituisce agli atti del verbale di arresto e della trasmissione della notizia di reato l'unico episodio specifico ed individuato e documentato attraverso la allegazione della relazione di servizio dell'agente e della relazione di servizio dell'ispettore capo che accompagnava la gente durante l'irruzione, che è testimone di questo episodio, unitamente al sequestro del coltello che sarebbe stato utilizzato per compiere questa aggressione, dicevo, costituisce un episodio ben individuato, ben enucleato nel contesto degli atti che furono trasmessi poi alla Procura per la valutazione della notizia di reato. È un episodio che costituisce anche un caposaldo della relazione del dottor Canterini, parliamo della relazione stesa nelle prime ore del mattino del 22 ed allegata anch'essa al verbale d'arresto, e che ha come protagonista un ignoto aggressore che sicuramente compreso e da individuarsi tra i 93 denunciati in stato di arresto, secondo quanto viene attestato, pur essendosi reso responsabile di una condotta che è qualificabile come tentato omicidio per l'arma utilizzata, per la direzionalità dei colpi, non sembra, d'altra parte, essere stato oggetto di quelle violenze che, di cui abbiamo parlato alla scorsa udienza, e né aver riportato a sua volta ferite in questo scontro con l'agente Nucera. Nell'esame e nella progressione delle indagini l'episodio ebbe l'attenzione degli inquirenti anche per la particolare situazione che veniva descritta e per la serie di incongruenze che si evidenziavano ad ogni passo di questo racconto e che merita una discussione separata, approfondita rispetto al resto delle narrazioni che furono fatte dai capisquadra e che riguardano ciò che si è verificato quella notte. Abbiamo detto che c'è una relazione di servizio che è datata il 22 luglio e che viene appunto sottoscritta come annotazione dall'agente Nucera. In questa relazione egli racconta di essere entrato nell'edificio fra le prime persone, fra i primi operanti durante l'irruzione, di aver fatto ingresso nella palestra dove oltrepassava le prime persone ivi rintracciate, che venivano accompagnate in un angolo, si dirigeva fra le urla dei presenti ai piani superiori al fine di individuare altre persone da bloccare o da controllare per consentire lo svolgimento della perquisizione. Unitamente a tutta la squadra di appartenenza, dice Nucera, raggiungeva immediatamente il secondo piano dell'edificio attraverso il vano scale posto a sinistra dell'entrata, in quel momento descritto come illuminato, come anche il corridoio del secondo piano. Percorso l'intero corridoio, dopo essersi trovato dinanzi ad un'aula che viene localizzata dal Nucera come l'ultima aula in fondo a destra del corridoio, e aver trovato quindi una porta chiusa, al grido di fermi polizia sfondava la porta ed entrava unitamente all'ispettore capo Panzieri di slancio in una stanza buia. Si trovava improvvisamente di fronte un giovane dell'altezza di circa 1,70 m che con urla indistinte lo affrontava, e qui nella relazione di servizio viene specificato, impugnando un coltello con la mano destra e puntandolo con il braccio teso verso la gola. L'agente, servendosi dello sfollagente in dotazione, riusciva ad allontanare l'aggressore colpendolo al torace con la punta dello stesso e a farlo indietreggiare. Quest'ultimo, tuttavia, con mossa fulminea, lo attingeva vigorosamente al torace, facendo al contempo un rapido salto indietro. Qui Nucera specifica che i colleghi che lo seguivano da presso, tra cui lo stesso ispettore Panzieri, intervenivano in ausilio, bloccavano lo sconosciuto dopo averlo atterrato. Il medesimo veniva quindi immediatamente preso dagli altri colleghi e portato al piano terra nel punto di raccolta di tutte le persone in palestra. Immediatamente dopo che la persona era stata accompagnata fuori, grazie al riflesso della luce proveniente dal corridoio, la gente si avvedeva, prima di uscire dalla stanza, che sul pavimento, in corrispondenza del punto dove si erano svolti i fatti, era presente il coltello impugnato dalla persona che lo aveva affrontato e lo raccoglieva. Dopo aver dato uno sguardo anche al locale dei bagni, che era lì vicino, ridiscendeva verso il piano terreno e, giunto all'altezza del primo piano, rinfoderando lo sfollagente, notava all'altezza del punto dove era stato precedentemente colpito un evidente taglio sulla giubba della divisa. Si accorgeva quindi anche dell'esistenza sul corpetto di due incisioni, una più piccola e una più lunga, che è il taglio maggiore che abbiamo, di cui sappiamo, sul corpetto. Si precipitava al piano terreno e cercava di individuare, quindi si rendeva conto solo in quell'istante di essere stato attinto con la punta del coltello con cui era stato minacciato. Si precipitava al piano terreno e cercava di individuare la persona, ma in relazione alla repentina successione dei fatti, agli scarsi elementi somatici che ricordava, gli era impossibile distinguerlo tra le numerose persone radunate nel punto di raccolta. Questa è la prima annotazione dell'agente Nucera, la versione diciamo ufficiale dell'episodio, confermata in successive audizioni come testimone in quanto persona offesa di un episodio di aggressione da parte dell'agente Nucera, fino al momento in cui gli verrà contestata poi con informazioni di garanzia e invito a comparire l'ipotesi di reato per cui poi infine è stato tratto a giudizio, quando quindi renderà interrogatorio di garanzia con l'assistenza del difensore e questa versione subirà dei mutamenti. Ma stiamo ancora su questa prima notizia redatta nell'immediatezza del fatto e vediamo anche l'ispettore Panzieri che fa una relazione più scarna ma di sostanziale conferma, diciamo, di quanto scritto dal Nucera. Il Panzieri infatti dice che dopo essere penetrato all'interno dello stabile per eseguire operazioni di bonifica e di perquisizione si portava al secondo piano di questo edificio insieme all'agente scelto Nucera e ad altri in forza presso il nucleo sperimentale del primo reparto mobile di Roma, quindi settimo nucleo, ove facevamo irruzione in una stanza buia sfondando la relativa porta d'accesso. Nell'occasione l'agente Nucera avanzava e fronteggiava una persona munita di un oggetto con il quale ingaggiava una colluttazione. A seguito dell'intervento dell'altro personale componente la squadra, parliamo di squadra del settimo nucleo, il soggetto in questione veniva accompagnato nel punto di raccolta. Successivamente veniva a conoscenza che il summenzionato giovane era munito di un'arma da taglio con la quale aveva aggredito il sopracitato operatore di polizia. Dicevo che questa prima relazione sottoscritta il 22 luglio da parte del Nucera viene confermata anche durante le successive sommarie informazioni. Nel dicembre 2001 l'agente si spinge solo a fornire una valutazione sulla presenza dei due segni sul corpetto, ipotizzando che si tratti appunto del segno di entrata e di uscita del coltello, continuando ad indicare di aver subito un colpo al petto e che a seguito della propria reazione con il tonfa l'aggressore sarebbe caduto in terra. La circostanza della presenza di altri operatori del settimo nucleo comincia ad essere anch'essa modificata peraltro nelle successive dichiarazioni. Inizialmente le due relazioni di servizio forniscono una visione piuttosto compatibile e unitaria dello stesso episodio. le dichiarazioni più recenti rese dall'ispettore Panzieri durante l'interrogatorio del 24 luglio del 2003 forniscono invece degli elementi di contraddizioni e gettano delle ombre di incertezza ulteriore sull'episodio dell'aggressione. Dicevo che la circostanza della presenza di altri operatori durante l'interrogatorio reso dall'ispettore Panzieri viene corretta, ad esempio, nel senso che sarebbe stato presente sulla scena solo un altro agente, appartenente sia al reparto mobile, ma non al settimo nucleo e di cui non conosceva nessuno l'identità. Inoltre l'ispettore Panzieri sembra non poter o non voler ricordare altro dell'episodio se non la circostanza di aver sfondato la porta dell'aula insieme a Nucera, da passi del suo verbale di interrogatorio che è stato acquisito agli atti. Egli a pagina 52 delle trascrizioni dice: Nucera entra insieme al collega, cioè all'appartenente al reparto mobile ma non al settimo nucleo. Quell'altro collega e io stavo di fianco al battente, ho visto questa persona che fra il chiaro e il buio veniva avanti, quest'ombra che aveva il braccio alzato, una specie di pugno alzato, non so se impugnasse un oggetto o qualcosa, e basta. Perché poi a quel punto lì io ho lasciato e non so se l'hanno preso, chi l'ha preso questo, chi l'ha arrestato, non lo so, perché io poi sono scappato di sopra. Mi ricordo bene il punto delle scale perché sono scappato, ho fatto una rampa di scale e sono salito di sopra. Questo me lo ricordo bene perché quel momento me lo ricordo bene. Però non ricordo altro su quello che è avvenuto, l'impatto che c'è stato fra Nucera e queste persone che stavano all'interno di questa, chi le ha arrestate, queste persone o cosa. Questo è un punto piuttosto rilevante, nel senso che Panzieri, che inizialmente nella sua relazione di servizio è un testimone diretto dell'ingaggio di questa colluttazione da parte di Nucera, in realtà poi smentisce di aver visto direttamente la colluttazione, ma di aver visto solo le primissime fasi, cioè quelle dell'ingresso del Nucera all'interno dell'aula, e poi di aver abbandonato il posto per recarsi al terzo piano. Ricordo che Panzieri, secondo quello che ho letto, invece attesta non solo di aver visto la colluttazione, ma anche di aver, descrive l'intervento dell'altro personale componente la squadra, quindi del settimo nucleo, che avrebbe bloccato il soggetto. La singolarità è che Panzieri appunto si allontana proprio nel momento forse cruciale di questa aggressione, quando ci si immagina che chi è lì intervenga, come era stato ben descritto dall'agente Nucera inizialmente, e provveda a neutralizzare qualcuno che, seppure poteva non capirsi nell'immediatezza, impugnasse un'arma, certamente stava portando un'aggressione diretta ad uno dei componenti del settimo nucleo. E a giudicare da ciò che abbiamo visto essere successo all'interno di quella scuola, non ci si poteva certo aspettare che questo atto passasse inosservato o fosse tollerato in qualche modo, o che si lasciasse alla iniziativa del singolo risolvere questo tentativo di aggressione. Questa marcia indietro dell'ispettore Panzieri sull'iniziale ricostruzione lascia sostanzialmente al solo racconto del Nucera la fonte delle informazioni di Panzieri, tanto che l'ispettore durante l'interrogatorio arriva anche a dire che Nucera gli avrebbe raccontato di essere caduto in avanti durante l'aggressione. Cito il passo perché mi sembra è un dettaglio ma è importante. A pagina 73 sì.
C'è opposizione, questo perché è un caso che, scusi, non c'è nessuna opposizione perché il pubblico ministero può dire quello che vuole nella sua conclusione. Quando è stato sentito come testimone non c'era.
E leggere anche altri atti, leggere quelli che già.
Non sono acquisiti nell'Ateneo questi atti.
Si può leggere anche il giornale di domani.
L'interrogatorio di Panzieri ha acquisito gli atti del dibattimento. da pagina 73 delle trascrizioni dell'interrogatorio di Panzieri, sì, ma lui me l'ha detto che era stato accompagnato giù da altri colleghi, perché lui nel momento dell'impatto era caduto davanti alla persona, mi aveva spiegato ed era andato a vedere all'interno di questa stanza se c'era qualcosa. Il difensore, chi era caduto? Panzieri, chi? Chi era caduto? Nucera, era caduto nella colluttazione, aveva il difensore. Era caduto quello davanti a lui? Sì, sì, quello davanti a lui, e l'aveva lasciato lì. Quindi ci sono anche queste, un po' questi sbandamenti di informazione su ciò che è realmente accaduto, anche sulla base delle informazioni di Nucera. Si deve sottolineare che a quel punto gli inquirenti dovevano prendere atto che nessun collega dell'agente Nucera o dell'ispettore Panzieri poteva essere identificato con certezza come testimone dell'episodio, contrariamente a ciò che si sperava sulla base della relazione di servizio iniziale, dove entrambi attestavano di essere stati accompagnati in questa vicenda, in questa avventura, da una squadra intera del settimo nucleo. Anche il caposquadra compagnone, caposquadra della squadra di cui faceva parte Nucera, sotto la cui direzione operava appunto Nucera, per quanto ribadisca che le squadre operassero compatte, non sa dare spiegazioni sul fatto che la gente si fosse disperso in questa situazione. Compagnone dice che né lui né altri componenti della sua squadra lo avevano visto, escludendo anche che la squadra fosse mai andata al secondo piano, e questo nell'interrogatorio del 20 settembre 2001 a pagina 53. Il 9 gennaio del 2002 il pubblico ministero, prendendo atto di una serie di incoerenze interne del racconto e soprattutto anche di quanto era emerso dagli interrogatori del Nucera e del Panzieri rispetto alle originarie relazioni di servizio, una incoerenza esterna oggettiva fra i segni che comparivano prima facie sulla giacca d'ordinanza e sul paraspalle protettivo sottostante, che recavano dei segni che non sembravano allineati fra loro, l'incoerenza di un episodio che avrebbe consentito, forse l'unico di quelli descritti nell'ambito dei verbali e delle annotazioni redatti quella sera, di identificare un aggressore individuato, perché immediatamente bloccato e quindi assicurato, portato giù, mentre inspiegabilmente si sarebbero perse le tracce di questo aggressore, perché sarebbe stata sottovalutata l'entità dell'aggressione dalla stessa vittima di questa aggressione, conduceva il pubblico ministero a voler approfondire l'aspetto relativo alle tracce osservate su questi due reperti che erano in sequestro, quindi paraspalle e giacca d'ordinanza. Nel 9 gennaio del 2002 il pubblico ministero quindi affidava ai tecnici del RIS Carabinieri di Parma l'incarico di svolgere una consulenza tecnica ripetibile sui reperti in sequestro, costituiti appunto da quei due indumenti di cui ho parlato e ovviamente dal coltello, tesa a ricostruire una possibile dinamica dell'azione che potesse spiegare la produzione di quelle lacerazioni. I primi accertamenti hanno da subito evidenziato che esisteva un'incongruenza fra la dinamica riferita dall'agente e le tracce che erano presenti sul corpetto, sia sotto l'aspetto della quantità dei colpi visibili, superiore a 2, sia sotto il profilo dell'orientamento delle tracce esistenti sul corpetto rispetto a quelle esistenti sulla giacca. Dico superiore a 2 perché sin dall'inizio il RIS evidenziò, oltre all'incisura iniziale e al taglio sottostante più lungo, anche altri segni sulla tela che ricopriva il paraspalle che suggerivano ulteriori colpi. ma la cui reale entità non si poteva accertare se non smontando la tela che rivestiva il corpetto protettivo e quindi eseguendo un accertamento che in qualche modo veniva a modificare irreversibilmente la situazione, lo stato del reperto e che non poteva essere condotto come accertamento ripetibile. Comunque già questi primi esiti, quindi probabile presenza di più di due colpi e impossibilità di riprodurre su campioni dello stesso vestiario in condizioni simulate, analoghe a quelle descritte dalla gente, impossibilità di riprodurre lo stesso orientamento delle tracce presenti, imponevano di rivalutare le anomalie dell'episodio come descritto dai protagonisti e caratterizzato da molte incoerenze e lacune. La gente, per esempio, aveva affermato che l'aggressore era di statura più bassa e pur colpito allo sterno con uno strumento efficace come il nuovo tonfa, di materiale molto rigido e in grado di causare anche lesioni serie in dotazione al settimo nucleo, nonostante appunto fatto oggetto di questo atto difensivo, di questo gesto difensivo, sarebbe comunque riuscito a colpire la gente. È difficile anche credere che la reazione di Nucera alla minaccia non sia stata energica, perché era comunque la reazione di un agente appartenente a un nucleo scelto del reparto mobile di Roma, selezionato per doti atletiche, allenato, addestrato a fronteggiare situazioni del genere. Si trovava nella situazione tipica di preallarme, sfondando una porta di un'aula dietro la quale non si sapeva chi ci sarebbe stato, in un locale buio, inoltre accompagnato da altri del proprio contingente. Non si comprendeva perché, come fosse possibile che l'aggressore più basso e allontanato da una reazione difensiva efficace, quindi anche piegato probabilmente su se stesso per il colpo ricevuto allo sterno, riuscisse comunque ad attingere Nucera al petto. Ancora più incredibile sembrava l'impossibilità di identificare questa persona accompagnata come gli altri occupanti in palestra al punto di raccolta senza alcuna precauzione, tanto da confonderla all'interno delle 92 persone arrestate. Sull'episodio di Nucera bisogna anche dire che l'istruttoria dibattimentale ha raccolto altri elementi che sono consistiti anche nelle circostanze in cui, nelle quali diverse persone sentite come testimoni hanno appreso del fatto. Genericamente alcuni funzionari hanno parlato di aver appreso del fatto direttamente dallo stesso Nucera o comunque dal comandante del reparto o da informazioni che circolavano all'interno degli operanti erano ancora lì sul posto. Vi sono delle particolarità, nel senso che qualcuno ha riferito, descrivendo circostanze udite, narrate direttamente da Nucera, ancora diverse rispetto alla prima versione fornita. E faccio riferimento a quanto dichiarato ad esempio dal dottor Sbordone all'udienza del 28 settembre 2006, pagina 67 delle trascrizioni, che affermò a domanda: ha saputo da qualcuno che era successo un episodio in cui un agente era stato aggredito con un coltello? Sì, l'ho saputo dopo, quando ho visto arrivare un agente, parlava credo con un, e qui è incomprensibile nella trascrizione, di questa circostanza, che nella fase dell'irruzione era stato aggredito da uno che stava nella porta, insomma mentre si è aperto il portone. E a ulteriori richieste di spiegazioni ho sentito che ne parlavano sì di questo particolare, mostrava uno squarcio nell'uniforme, non le saprei dire i particolari su questo, mi ricordo che la gente parlava quasi sicuramente con Luperi o con qualche altro funzionario. L'agente Nucera nel proprio interrogatorio dirà infatti di essere stato accompagnato davanti a un funzionario di cui non conosceva l'identità, che poi gli avrebbe detto di depositare il giubbotto. e il corpetto vicino agli altri corpi di reato. Era nella scuola o fuori dalla scuola? Nella scuola, dice Sbordone, nella scuola mostrava questo squarcio, ricorda che piano, piano terra, lei si è fermato a sentire, diciamo, di cosa si trattava. Io questo, ripeto, ho sentito solo, che raccontava che quando era entrato era stato affrontato da un ragazzo con il coltello che aveva provato a colpirlo, anzi l'aveva colpito, gli aveva procurato quel taglio nell'uniforme, ma altro no. E su incalzare anche in controesame del difensore, allora dove è avvenuto l'episodio lei non lo sa, non l'ha sentito? No, ho sentito, l'unica cosa che ho sentito è questa, che cioè che era avvenuto nella scuola, è pacifico. La gente raccontava che nel momento in cui sono entrati era stato affrontato da, ecco, ma quello che lei ha percepito nel momento in cui sono entrati nel portone centrale o al piano primo o al piano secondo è in grado di dire questo? Io ho percepito nel momento d'ingresso proprio della scuola. Questo è il dottor Sbordone. E era obbligo, era d'obbligo citarlo perché è comunque una testimonianza indiretta, ma che descrive ancora un ulteriore racconto, forse reso nell'immediatezza da Nucera. Cito per completezza anche quello che dice il questore Colucci nell'udienza del 3 maggio del 2007, perché il questore Colucci che riferisce di aver visto di persona in questura la gente ed il giubbotto, parla di una dinamica che comprende una mossa di karate che era servita a divincolarsi da una presa, e poi parla di una successiva fuga dell'aggressore. Lo cito solo per completezza su quelle che possono essere anche state le varianti di questa versione del racconto. Ma rimaniamo a quello che risulta ufficializzato. Abbiamo detto che gli accertamenti già svolti preliminarmente e in modo ripetibile dai carabinieri avevano condotto a rafforzare insomma la valutazione degli elementi di incoerenza logica interna e di incoerenza anche e di soprattutto di contrasto oggettivo esterno del racconto di Nucera, che descrivevano alla fine una situazione dove non sembrava di riconoscere un agente del settimo nucleo. Il racconto infatti suggerisce una incredibile lentezza di riflessi, nel senso che mentre nella prima relazione di servizio Nucera dice che effettivamente c'era un coltello impugnato dall'aggressore, nella versione dell'interrogatorio dice che non si accorge subito del coltello, che comunque da subito ha avuto la certezza che in cima al braccio non fosse impugnato un oggetto inoffensivo, che pur avendo avvertito il colpo al petto e avendo trovato l'arma quasi nell'immediatezza, quando i colleghi avevano ancora tra le mani l'aggressore, sostenga di essersi accorto solo scendendo le scale, quindi in un lasso di tempo successivo, del taglio. Sono tempi di stratificazione della consapevolezza di quello che è successo che francamente lasciano, destano delle perplessità su quello che invece deve essere stato un episodio che, se accaduto, avrebbe dovuto condurre immediatamente all'arresto della persona e alla piena consapevolezza del gesto aggressivo e della sua reale natura e del mezzo con cui era stato condotto. Ad un primo invito a comparire, notificatogli nel giugno del 2002, in relazione alle ipotesi di falso ideologico e calunnia per quanto affermato nella relazione di servizio, la gente si avvaleva della facoltà di non rispondere, non senza peraltro aver ricevuto lettura degli elementi di prova relativi all'accertamento della presenza sugli indumenti indossati di segni di più colpi inferti e quindi di elementi, questa volta di oggettivo ed esterno contrasto rispetto alla prima versione resa, che individuava un colpo sferrato. Successivamente, e senza aggiungere alcun elemento di fatto rispetto a quanto fino allora dichiarato e sottoscritto dall'agente, la difesa del Nucera richiedeva al giudice delle indagini preliminari un esperimento giudiziale da effettuarsi con le forme dell'incidente probatorio, teso a individuare la dinamica, la cinematica, le modalità dei possibili colpi inferti che hanno procurato le lacerazioni da taglio presenti sugli indumenti indossati nel corso dell'irruzione presso l'edificio scolastico. Questa richiesta veniva respinta dal giudice sotto vari profili procedurali, ma in primo luogo proprio perché veniva rilevata la mancanza di una ricostruzione della vicenda di cui si chiedeva la verifica sperimentale, nel senso che non si capiva quale fosse a questo punto la versione, non era stato interrogato. In tale situazione si è ritenuto avanzare un'autonoma richiesta di incidente probatorio sotto la specie di un accertamento peritale sulla base di dichiarazioni acquisite in atti. Chiedo scusa, era già stato interrogato. Si è ritenuto di chiedere l'incidente probatorio che attraverso un accertamento peritale sulla base delle dichiarazioni già acquisite agli atti e per evitare astratte ricostruzioni su ipotetiche dinamiche causali, potessero invece gli accertamenti incidere sulla compatibilità, cioè potessero dare una risposta sulla compatibilità delle varie versioni sostenute rispetto alle tracce reperite sul giubbotto. Il 7 ottobre del 2002 Nucera rende interrogatorio dando una versione definitiva di questi fatti e dicendo di aver incontrato l'aggressore in una stanza buia a circa 2 metri di distanza, di essere stato affrontato dall'individuo che urlava e con il braccio teso che impugnava un oggetto, di aver colpito l'aggressore con un colpo di tonfa in pieno petto all'altezza dello sterno, di aver percepito nello stesso istante di essere stato a sua volta raggiunto da un colpo alla parte bassa del torace, di aver visto l'aggressore indietreggiare, perdere l'equilibrio a causa del colpo ricevuto e di essere stato colpito una seconda volta dall'aggressore che in caduta, tentando di aggrapparsi con la mano sinistra senza riuscirvi, sferrava un altro colpo dal basso verso l'alto, di aver scavalcato quindi l'aggressore già a terra mentre alcuni colleghi ad un passo dietro di lui lo bloccavano e lo trascinavano via, di essersi reso conto solo successivamente di essere stato attinto da colpi vedendo i tagli sulla divisa e sul corpetto, non avendo percepito in quel momento, come del resto i colleghi, la gravità dell'episodio. Questa seconda versione ha dei punti salienti che sono appunto l'aggiunta di un secondo colpo che il Nucera percepisce in una fase in cui l'aggressore è già sbilanciato perché è stato già colpito dalla reazione difensiva del Nucera e mentre sta cadendo tenta di aggrapparsi al suo braccio destro senza riuscirvi. Questo Nucera lo ricorda con precisione. Quindi percepisce che in caduta viene sferrato un altro colpo dal basso verso l'alto, mentre alcuni colleghi poi intervengono e lo bloccano. La reazione sulla percezione, diciamo, dei tagli e delle tracce sul giubbotto e il rinvenimento del coltello rimangono lente, nel senso che avvengono in un momento successivo quando già l'aggressore è disperso insieme agli altri arrestati. Delle particolarità ci sono, nel senso che Nucera dichiara di avvertire il colpo in maniera distinta il primo. Sentì un colpo verso di me nella parte bassa del torace. Questa persona perse l'equilibrio perché era stata già colpita dal tonfa prima di infliggere il primo colpo, e nel cadere tentò con la mano sinistra di tenersi proprio a me, mentre io avanzavo verso di lui con busto proteso in avanti, e con il braccio destro fece un altro movimento molto ampio, urlando, continuando a urlare, lo sorpassai quasi scavalcandolo. Questo secondo colpo, quindi, Nucera quasi non lo avverte, diciamo che se ne accorge dopo, lui avverte il movimento del braccio. Insiste a dire che lo colpisce allo sterno, alla chiusura dello sterno, e chiaramente lui ha perso l'equilibrio perché il colpo lo ha ricevuto lui più forte e ha indietreggiato. E il PM gli chiedeva, però nonostante questo, nonostante questo colpo forte, perdita di equilibrio, è riuscito a colpirlo, a sferrare il colpo? Dice sì, è riuscito. Poi ha tentato di aggrapparsi a Nucera, che dice di aver sbagliato a quel punto l'intervento, essendosi avvicinato dopo, e di essere stato quindi attinto più che da destra, dal basso, da questo secondo colpo, che però viene percepito in maniera meno distinta dal Nucera, tanto che se ne accorge in effetti solo dopo, all'aggressione conclusa. A questo punto si svolgeva la perizia mediante incidente probatorio per verificare l'esistenza di riscontri positivi o negativi al racconto del Nucera, spingendosi anche all'effettuazione di quei rilievi che i tecnici del RIS non avevano compiuto per non incorrere nella modificazione necessaria dei reperti, cioè lo smontaggio del corpetto protettivo. Il quesito proposto mirava a verificare i limiti di compatibilità delle tracce esistenti su corpetto e giacca e la compatibilità delle stesse tracce con la descrizione che era stata fornita dall'indagato, tenendo conto ovviamente anche delle versioni modificate nell'interrogatorio dell'ottobre del 2002, quindi delle versioni antecedenti. Per la precisione, durante questo interrogatorio l'indagato non aveva confermato i verbali di SIT, che io non ho finora mai citato. Ma ciò non poteva impedire e non ha impedito che quegli atti facessero parte del materiale di valutazione messo a disposizione del perito del giudice, unitamente ovviamente alla relazione di servizio del 22 luglio del 2001, che se vogliamo è comunque la relazione su cui si conformano anche le successive sommarie informazioni, ed è un atto che appunto è acquisito agli atti del dibattimento. Si voleva evitare che il perito, questo perché l'incarico peritale era proprio strutturato in questo modo, si esprimesse su dinamiche possibili che avevano determinato la formazione delle tracce presenti sui reperti, per non rischiare una totale astrazione sulla genesi causale rispetto alla realtà dei fatti come era stata rappresentata dal protagonista degli stessi fatti. Narrazione che era appunto l'oggetto di valutazione processuale. Nel conferimento dell'incarico peritale al professor Torre, il GIP ha quindi tenuto conto anche dell'ultima versione, che unitamente a delle riprese filmate, perché durante l'ultimo interrogatorio il Nucera ha mimato la situazione e le posture assunte difensive e di reazione rispetto a questa aggressione sono state filmate, ne è stato fatto un documento, appunto una mini DV che è stato allegato agli atti, e quindi tenendo conto anche di questo dato messo a disposizione unitamente a tutti gli altri dati per fornire una risposta. La perizia ha ovviamente disposto tutti gli accertamenti che il perito ha ritenuto utili per affrontare l'esame, l'analisi dei reperti e quindi fornire una risposta al quesito. Il corpetto quindi è stato smontato, è stata asportata la tela protettiva che recava alcune tracce, e è stata rivelata la fondatezza di quanto ipotizzato già in prima battuta da Riss, cioè che in realtà le tracce di incisione sul corpetto fossero numerose, sicuramente superiori a due. Se ne contano come incisioni nette, cioè impuntature di una lama sullo scudo, almeno tre, più un taglio, e quindi siamo a quattro, e diversi segni che sono a fianco ad alcune di queste incisioni. Si è quindi data con precisione anche la descrizione della conformazione e dell'andamento di questi segni, registrando appunto anche qui una valutazione, la correttezza di una valutazione che era stata fatta in prima battuta da Riss, che il taglio sul paraspalle, cioè il taglio lungo, più lungo, l'incisione più visibile, che era visibile anche prima dello smontaggio della tela, è inclinato di 45 gradi rispetto alla verticale di riferimento ed è centrato rispetto alla linea di simmetria del busto, mentre il taglio sulla giacca, la prima traccia visibile guardando la giacca, si trova decentrato sul lato sinistro rispetto alla simmetria del busto, con inclinazione di 104 gradi, quindi non c'è una divergenza fra questi due segni. Le risposte conclusive della perizia, che il Tribunale già conosce perché è negli atti, sono state nel senso della incompatibilità fra le tracce repertate e descritte e la prima versione dei fatti fornita dall'agente, nel senso invece della compatibilità fra le tracce stesse e la seconda versione fornita dall'agente, quindi quella assunta a seguito di interrogatorio. Sostanzialmente il perito ha seguito una linea ricostruttiva della ipotesi di produzione di queste tracce, perché anche se gli era inibito ricostruire la dinamica, ha comunque avuto la libertà di ricostruire la genesi di questi segni in un modo che bisognava riscontrare fosse compatibile o non compatibile con le versioni del Nucera, e lo ha fatto in un modo articolato, complesso. La riduco un pochino per esigenza di sintesi, insomma si tratta di atti comunque acquisiti e anche discussi poi in udienza dibattimentale. Ho detto che sono visibili tre incisioni nette ed un taglio e alcuni segni che il perito ha interpretato come segni di congiunzione fra alcune di queste incisioni. Sono stati numerati questi segni. Il primo segno, che corrisponderebbe alla prima azione lesiva, è il numero 5, che è forse l'incisione più netta nel corpetto, molto spostata sulla sinistra indossando il corpetto, sulla destra per chi osserva il disegno, da cui poi partirebbe un segno chiamato 4, una successiva incisione più laterale rispetto al segno 4 numerata 3, una incisione ancora superiore al segno 3, la 2, un segno, una lieve striatura sopra il segno 2 e quindi il segno 1. Il perito ha sostanzialmente concluso che questi segni possono essere accoppiati. In particolare il primo segno 5 avrebbe dato il primo colpo aggressivo, e quindi qui la compatibilità con la seconda versione, avrebbe dato origine a un segno 5 e a una striatura che scende dal segno 5, perché la lama impuntatasi nel corpetto avrebbe poi perso contatto e sarebbe scesa giù. La seconda aggressione avrebbe dato luogo quindi al segno 3 con una prima impuntatura, una perdita di contatto e quindi una seconda impuntatura nel segno 2, una striatura sopra il segno 2 e una caduta nella fase finale, diciamo, di questa aggressione con la produzione del segno 1, che era il taglio più evidente prima che il corpetto fosse smontato, come segno prodotto dalla lama in uscita, sostanzialmente. Una ricostruzione articolata, ma così fatta, da potersi ritenere compatibile con l'ipotesi di due soli colpi sferrati, che avrebbero causato ciascuno un segno e una striatura e l'altro due segni ed un taglio netto. Nella perizia, nel corso della perizia, erano presenti ovviamente anche i consulenti di parte, c'era come consulente del pubblico ministero il colonnello Garofano, della RIS Carabinieri di Parma, e i consulenti tecnici delle persone offese. Appare innanzitutto evidente dall'esito della perizia, mi sono dimenticato poi di parlare della produzione dei segni sulla giacca, che ovviamente il perito ha ritenuto compatibili con questo andamento di tracce. Lì la questione è un po' più complessa, perché i segni sulla giacca formano quello che è stato chiamato dal perito i due rebbi di una forca. Il primo rebbio, quello minore, sarebbe stato prodotto dal primo colpo, e il secondo rebbio maggiore dal secondo colpo in entrata, e quindi con una svasatura inclinata in uscita. Sembrava a noi evidente dall'esito della perizia, che pure ha manifestato appunto il convincimento del perito a non ritenere incompatibile il secondo racconto dell'agente con le tracce esaminate sui reperti, che rimanevano integri e in un certo senso anche rafforzati gli elementi indiziari di falsità in relazione all'intero episodio. In particolare, nemmeno il perito può negare l'inconciliabilità della prima versione dei fatti offerta dall'agente per ben tre volte in modo conforme, ma parliamo soltanto della notazione di servizio. Solo dopo aver appreso di essere stato indagato in relazione a quell'episodio e alla relazione di servizio redatta, descrittiva dell'episodio, e aver avuto anche ostensione degli elementi di prova consistenti appunto in un'incompatibilità rispetto a quanto emergeva dalle tracce sul corpetto, l'agente ha reso una versione che si è avvicinata al numero dei colpi che potevano risultare presenti come tracce sul corpetto stesso. Avvicinando la propria versione a quello che sembrava essere l'evidenza mostrata dai corpi di reato, rivelava appunto l'agente Nucera solo in questo secondo momento dalla presenza di un secondo colpo che prima era sempre stato taciuto, mimato come un ampio gesto del braccio. In realtà il secondo colpo descritto nel verbale di interrogatorio nell'ottobre del 2002, come ho già detto, era stato descritto dall'agente come una frazione di secondo, appena il tempo di rendersi conto di essere stato toccato. Gli argomenti utilizzati dal perito per concludere nel senso della compatibilità fra i segni rilevati sullo scudo e sulla giacca e il secondo racconto dei fatti, peraltro, a nostro avviso, non sono convincenti. Il ragionamento svolto dal perito, forse perché tutto è incentrato sul microcosmo che è costituito da queste tracce presenti sul corpetto rigido e sulla giacca, appare sterile sui punti di incoerenza fondamentali della questione di cui si è accennato, forse anche per la particolarità del quesito posto dal giudice. Il risultato è che si allontana la capacità di percepire la dinamica dell'evento, e il ragionamento tecnico sui collegamenti possibili delle diverse ed evidenti tracce di colpi presenti sul corpetto sortisce un effetto finale che è paradossale rispetto alle conclusioni, cioè non riesce a far immaginare nel concreto la ricostruzione dell'aggressione, anche tenendo presente solo la seconda versione fornita dall'indagato. Tra salti di lama, impuntature, che si fa fatica a immaginare compatibili con un contatto così istantaneo come quello descritto dall'agente, è solo un collegamento obbligato che propone il perito tra tre distinti colpi di punta e tre segni di tagli che consente di ipotizzare solo due azioni causali. Quello che in particolar modo non sembra credibile è che la seconda azione possa aver avuto un percorso così articolato come quello descritto nella perizia, tale da generare ben due colpi di punta sul corpetto e durante la caduta il taglio trasversale che è il più profondo di tutti. Non è credibile, soprattutto non è convincente, se posta a raffronto della concreta descrizione che del fatto ha fornito l'imputato, che avrebbe dovuto avvertire ben più di un semplice contatto istantaneo durato una frazione di secondo, come afferma nell'interrogatorio. In realtà sembra talmente obbligato il ragionamento del perito, cioè costretto a ricondurre la unione, l'interpretazione di segni di unione fra i diversi colpi, che già una differente ricostruzione della direzione di alcune tracce di questi colpi, come quella per esempio operata dall'ingegnere Agostino, consulente di parte civile, che rivela l'esistenza di tracce dalle quali è possibile desumere un andamento della lama in realtà inverso rispetto a quello proposto dal perito, cioè dall'alto verso il basso, quindi opposto, e che quindi slega almeno la genesi di due serie di tracce presenti sul corpetto, che viene ritenuto quindi il prodotto di una terza lesione, una terza azione lesiva rispetto alle precedenti, che basta appunto interpretare in modo diverso uno di questi segni, l'andamento di uno di questi segni, a mettere in discussione le conclusioni e a spingere, tra l'altro questo avviene all'esito, all'esito della conclusione, diciamo, infine di incidente probatorio, di fronte alle osservazioni sull'interpretazione in particolare di una traccia che è presente al di sopra di una delle incisioni e che suggerirebbe un andamento opposto a quello descritto dal perito, questa osservazione viene ritenuta non palesemente infondata dal perito stesso, che in quell'udienza si era spinto a richiedere un termine ulteriore per rivalutare meglio l'andamento di queste tracce. Questo risulta dal verbale d'udienza del 6 giugno del 2003, in cui appunto il perito valuta degno di approfondimento quel rilievo sul differente andamento della traccia presente sopra il segno 2. Sostanzialmente, e per dirla in termini sintetici, il perito, il professor Torre, aveva ipotizzato che sia la traccia 3 che la traccia 2 fossero state prodotte con andamento dal basso verso l'alto, con due successive impuntature della lama che, dopo aver inciso la traccia 3, avrebbe perso contatto con il paraspalle e si sarebbe fermata in corrispondenza della traccia 2 e avrebbe prodotto una striatura superiormente alla traccia 2 una volta uscita anche da questa. E questo l'ingegnere Agostino l'ha ritenuto incompatibile col fatto che la coroncina di materiale che si forma, esaminato al microscopio in corrispondenza di ogni impuntatura, avrebbe dovuto essere rotta in cima alla traccia 2 per dimostrare la fuoriuscita anche da questa incisione del coltello, e soprattutto l'incisione che è superiore alla traccia 2 non è provocata dopo l'uscita del coltello dall'impuntatura nel punto 2, ma sembrerebbe essere antecedente, perché si trova questa incisione anche lateralmente alla coroncina della traccia 2 e quindi ciò dimostrerebbe che era già presente sul corpetto ed è stata prodotta in una fase antecedente rispetto all'impuntatura, e quindi andatura in realtà non dal basso verso l'alto ma dall'alto verso il basso, con l'impossibilità quindi di collegare la traccia 1 al momento in cui vengono prodotte le tracce 2 e 3. Siamo in una situazione in cui bisogna avere purtroppo la pazienza, perché è estremamente noioso da andare a ripercorrere questo tipo di ragionamenti. Nonostante appunto in apparenza la relazione peritale conclusiva dell'incidente probatorio abbia dichiarato la compatibilità di questi colpi e tagli presenti sul corpetto con quelli presenti sulla giacca e di tutti con la descrizione fornita nella seconda versione resa dall'imputato, gli elementi che fondano tali conclusioni sembrano rigidamente basati su premesse che non sono affatto indiscutibili e anzi forniscono una valutazione finale che è anche lontana dalle descrizioni di Nucera, un po' troppo complessa e articolata, con necessità di immaginare torsioni della lama e del polso dell'ipotetico aggressore e quindi con valutazioni che sono, a nostro avviso, prive della semplicità che consente una comprensione e una convinzione senza riserve dell'episodio. Residua il puro dato obiettivo della presenza di numerosi colpi, simili per incisione e profondità, avvertitone uno, non si capisce perché e come la gente non abbia avvertito gli altri. Permane la presenza di 3 colpi di punta e di diversi tagli che cozzano contro la ricostruzione del primo colpo e dell'istantaneo contatto avvenuto mentre l'aggressore cadeva e Nucera lo scavalcava. Soprattutto resta lo sconcerto di una prima versione mantenuta nel tempo e assolutamente incompatibile con qualsiasi ricostruzione si voglia fornire dell'andamento dei colpi rilevabili sulle tracce presenti. Si rafforza il sospetto sulla genesi della seconda versione, più ponderata, comunque affetta dalle medesime lacune della prima e arricchita di un contatto fra i due, se possibile peraltro in condizioni più precarie, e contatto di natura istantanea sicuramente in misura maggiore del primo, e che però paradossalmente dovrebbe aver prodotto l'incisione più evidente e più profonda sul corpetto della giacca. È per queste ragioni, che e anche per altre attinenti anche all'impossibilità di riprodurre tracce simili attraverso numerose sperimentazioni, ma questo adesso ci arrivo, che le conclusioni della perizia non convincono, ma rendono maggiormente evidenti gli elementi indiziari a carico degli imputati, e evidenti e sostenibile anche l'acquisizione di una prova della responsabilità. Mi soffermo su quanto può essere stato il condensato dibattimentale di tutta questa vicenda con l'audizione del perito e dei consulenti, che in una sola udienza hanno sintetizzato le loro posizioni. Ovviamente il perito ha mantenuto le conclusioni svolte nell'incidente probatorio, mentre ha posto in discussione quell'elemento che era stato portato dall'ingegnere Agostino sul diverso orientamento dell'andamento delle tracce 2 e 3 rispetto al segno superiore delle tracce 2, in realtà facendo un discorso che attingeva un po' anche alla statistica, alla possibilità della presenza di tracce preesistenti e all'impossibilità statistica che era stata sostenuta dall'ingegnere Agostino che fossero così coincidenti in un breve spazio rispetto a tutto il corpetto. Quello che mi sembra importante sottolineare, al di là della complessità del ragionamento svolto sull'orientamento delle tracce e sul possibile orientamento del percorso della lama che fa peripezie sul corpetto di Nucera, è che il contributo del colonnello Garofano è stato forse anche un contributo illuminante per quanto riguarda l'aspetto pratico della vicenda. Il colonnello Garofano ha ricordato come si fosse tutti concordi con il perito e fra i consulenti tecnici che l'esame di tracce lasciate sul corpetto da oggetti che potevano avervi strusciato poteva essere poco significativo per capire l'orientamento. Parliamo delle strie e delle increspature che erano state evidenziate dal perito come possibili guide di lettura del percorso degli oggetti che impattavano sul corpetto, che è composto di un materiale plastico particolarmente duttile. quindi facile ad essere impresso, ma il colonnello Garofano ricordava che sin dall'inizio con il perito avevano escluso di poter dedurre elementi significativi da ciò, in quanto risultavano già allo smontaggio analoghi reperti provenienti da campioni acquisiti appunto per effettuare prove di verifica di compatibilità, che l'esistenza di queste strie era un dato già presente indipendentemente dall'utilizzazione del corpetto e quindi non apparivano significative. Ma quello che il colonnello Garofano evidenziava è che, nonostante fosse stata proposta al perito di eseguire delle verifiche sperimentali della possibilità di riprodurre tracce simili e soprattutto il loro andamento discorde fra i piani del tessuto della giacca e quelle evidenziate sul corpetto, il perito avesse ritenuto l'inutilità di queste prove, giudicando che una simulazione, per quanto accurata, non può mai arrivare a riprodurre l'evento reale, e che invece lo studio al microscopio delle tracce avrebbe dato appunto maggiori risultati nel rinvenire appunto la possibilità di documentare compatibilità o incompatibilità con le versioni del museo. Questo metodo è stato fortemente criticato dal consulente del pubblico ministero, che ha invece proposto la propria versione dei fatti e concordata anche con gli altri consulenti di parte civile nella sperimentazione condotta dal colonnello numerose volte su reperti analoghi e che non ha mai dato luogo a una compatibilità di segni, alla produzione di segni che non fossero allineati fra loro tra piani del tessuto della giacca e segni e incisure sul paraspalle sottostante. In qualsiasi posizione si mettesse il soggetto che doveva appunto simulare l'azione dell'agente nucera, sia alzando il braccio destro o il braccio sinistro rispetto all'aggressore, all'ipotetico aggressore, tenendo conto che la sbuffatura che veniva indicata dal perito, la naturale sbuffatura del tessuto, della giacca, tenuto, si tratta di una giacca che ha un elastico ed è tenuta in vita da una cintura. Ecco, secondo il perito questo elemento non consentiva appunto il prodursi anche di segni fra la giacca e il corpetto non sovrapponibili e quindi divaricati fra loro, come è avvenuto appunto nel reperto. In realtà il colonnello Garofano ha precisato che nelle numerose sperimentazioni da lui condotte, anche con l'ausilio dei consulenti tecnici di parte civile, si era sempre dato un risultato di allineamento perfetto, o quasi perfetto, comunque mai una divaricazione come quella presente fra giubbotto e paraspalle, dimostrando che nella realtà a ogni aggressione, a ogni segno di coltello sulla giacca corrispondeva un analogo segno sul paraspalle. In particolare il colonnello si soffermava sul fatto che i segni che si producono sul paraspalle sono molto più consistenti e più convincenti di quelli che si producono nella stoffa, e anche la discontinuità che il perito riferisce, quando sia nella prima azione, più o meno concordata anche dai consulenti del pubblico ministero, sia nella seconda azione, questo coltello a contatto e poi perde il contatto, quindi c'è quasi una situazione in cui il coltello viaggia sulla stoffa e non sul paraspalle, in un'azione che in realtà deve essersi svolta in modo repentino non era assolutamente convincente, non era assolutamente plausibile, anche e soprattutto alla luce delle sperimentazioni condotte. Il consulente tecnico delle parti civili del pubblico ministero ha concluso quindi nel senso che in realtà quei segni che sono stati repertati corrispondessero ad almeno 3 distinti colpi e verosimilmente addirittura 4, in un modo che è certamente più diretto, convincente delle ipotesi peritali, che invece sono costrette a individuare un legame comunque delle tracce di colpi tale che un'unica azione determina 3 tracce, di cui la più incisa, fra l'altro, come ho già detto e ripeto, coincide con una fase di squilibrio dinamico dell'aggressore e di caduta che, come Nucera più volte ha detto, non riesce neanche ad agganciarsi in realtà al Nucera. Garofano lo sottolinea questo, è in caduta, essendo in caduta ovviamente, come noi abbiamo detto, non può che perdere contatto rispetto alla posizione di Nucera. E io credo che la incisione maggiore, dice Garofano, che nel paraspalle è la parte finale dell'incisura numero 1, sia assolutamente incompatibile con questa dinamica. Ed è altrettanto incompatibile la giustificazione che ci dà Torre nel dirci, beh, molto probabilmente Nucera, siccome supera, siccome sta per scavalcare il suo aggressore, quindi si avvicina, in questo movimento giustifica la maggiore incisione. E dice Garofano che questo crede che sia impossibile per 2 motivi. Il primo, perché un uomo in caduta non può produrre un'incisione maggiore e questa può essere giustificata dall'avvicinamento del corpo, ma noi possiamo assolutamente non possiamo non considerare che Nucera aveva il tonfa e che il tonfa significa anche distanza, distanza dall'aggressore che si realizza già nella prima fase della ipotizzata aggressione e che si concretizza ancora di più, e non può essere che questo, nella seconda fase in cui l'agente aggressore certamente riceve un colpo, va in protezione di se stesso, come il consulente tecnico Migliorini ha sostenuto nelle proprie conclusioni, e cade rannicchiato su se stesso, quindi non si riesce a capire in questa posizione dell'aggressore rispetto all'aggredito quel gioco di polso che invece è obbligato per dimostrare quella discontinuità fra i colpi e quell'incisione finale che fra l'altro leggerete nella perizia, nelle varie consulenze tecniche, comincia con un orientamento della lama e finisce con un altro orientamento e che suggerisce, lo dirà poi nelle sue conclusioni il consulente tecnico del pubblico ministero, una produzione attraverso alcune prove e un finale colpo inferto a tavolino, perché poi alla fine la conclusione del colonnello Garofano è stata di questo tipo. La medesima perfetta concordanza dell'allineamento delle lesioni sul piano dei tessuti e della giacca e sul piano rigido del paraspale è stata riferita e sostenuta anche dall'ingegnere Agostino, che ha fra l'altro criticato un esperimento condotto in aula dal perito che ha portato una calza di nylon volendo appunto sostenere che la smagliatura che si produce nel tessuto rispetto alla posizione dell'incisura sul supporto è un fatto naturale dovuto all'elasticità del tessuto. Questo perché si discuteva anche della posizione dei segni sul tessuto del paraspalle spostati rispetto alla posizione delle incisure sul corpetto. Agostino in udienza ha precisamente illustrato, forse in modo anche più comprensibile di quanto possa aver fatto io, la diversa interpretazione di quei 2 segni che compaiono sul corpetto in corrispondenza dei segni 2 e 3 e delle striature che si notano in loro corrispondenza, giungendo alla conclusione che, contrariamente alla dinamica descritta dal perito, l'azione genetica di questi segni ha avuto un decorso dall'alto verso il basso, che i segni 1, 4 e 5 sono stati quindi generati da autonome azioni lesive non in collegamento fra loro. in una situazione in cui, pur confrontandosi nelle rispettive diverse valutazioni, tutti i consulenti e il perito sono rimaste sulle proprie originarie posizioni, la ritenuta non necessità di un approfondimento tecnico nella genesi delle tracce riscontrate e della loro compatibilità con le diverse successive dichiarazioni assunte dall'imputato, deve interpretarsi da parte di tutti noi come un giudizio di prova raggiunta, comunque in un senso o nell'altro, rispetto a questa vicenda. Un compendio di prova che noi a questo punto dobbiamo valutare sulla falsità dell'episodio attestato nella relazione di servizio, perché mai avvenuto, e della conseguente calunnia che si produce anche in quest'atto nei confronti di persona che, seppure non identificata, è fra le 93 che sono state arrestate, è da valutare decisamente nel senso della responsabilità per i reati che sono stati contestati ai due sottoscrittori. L'uno, raggiunto da univoci, precisi e concordanti indizi in ragione di una conclamata incompatibilità di quanto descritto nella relazione sulla dinamica e sull'oggettività costituita dai segni sul reperto in sequestro, sia seguendo la ricostruzione maggiormente convincente del percorso della lama evidenziata dai consulenti Agostino e Garofano, quest'ultimo con una valutazione troncante sull'impossibilità di riprodurre i segni utilizzando una sperimentazione, sia per la incompatibilità oggettiva e sperimentale che illumina di un senso univoco quelle che erano all'inizio solo delle aporie logiche e delle incoerenze costruttive dell'intera vicenda. Si spiega finalmente l'assenza di testimoni di questa vicenda, nemmeno Panzieri è testimone di questa vicenda. Si spiega finalmente l'assenza dell'aggressore, perché non possa essere stato trovato un aggressore, perché non è mai esistito, non è mai stato confuso fra gli altri. Tenuto conto delle condizioni di neutralizzazione che sono state adottate in quella scuola nei confronti di persone che si è ritenuto provato non abbiano mai svolto atti di resistenza o portato aggressioni nei confronti di chi vi aveva fatto ingresso. Tenuto conto di quel dato, un aggressore di questa fatta e con una gravità di questo tipo percepibile immediatamente da chi si fosse trovato ad affrontarlo, forse sarebbe rimasto a terra, sarebbe stato portato giù in barella. A quel punto la reazione difensiva avrebbe avuto una ragione, sarebbe stato sicuramente neutralizzato immediatamente alla presenza di Nucera e portato giù alla sua presenza. Questa è l'unica ricostruzione che dà un senso a questo racconto, ma vorrei evidenziare, sottolineare anche un altro dato. Ci siamo mossi, come al solito, nell'obiettivo di fornire il massimo, di agire con il massimo scrupolo possibile nell'accertamento dei fatti, e quindi andando a verificare nel concreto la compatibilità di queste tracce con le versioni e accogliendo in questa verifica anche la seconda versione fornita da Nocera. Ma noi abbiamo già degli elementi che emergono dagli interrogatori svolti nei confronti di entrambi gli imputati che ci danno, ad esempio, già per quelli che sono i canoni interpretativi della giurisprudenza di Cassazione, una falsità conclamata nella relazione di servizio del Panzieri, che afferma e descrive un evento a cui attesta, sottoscrivendola, di aver assistito, e a cui in realtà non ha assistito. Anche qui ha preso, come in altre situazioni, ed è la relazione di Cantelini, che cito come esempio, di aver appreso da altri, cioè dal Nucera, ciò che egli attesta e descrive essere avvenuto in sua presenza. E anche la relazione di Nucera, che contiene dei dati e degli elementi che sono smentiti da lui e da Panzieri, sulla presenza di personale appartenente al settimo nucleo, che ipoteticamente doveva ritenersi testimone. E io mi chiedo, quanti testimoni avremmo avuto di questo episodio se non avessimo indagato su questo episodio? Perché qui si dice che c'è una squadra intera al seguito di Nucera e Panzieri che blocca lo sconosciuto e lo porta giù. Lo sconosciuto poi si perde, ma c'è una squadra intera. E invece nelle versioni finali abbiamo un solo agente appartenente al reparto mobile, non appartenente al settimo nucleo, non identificato e non identificabile. Quando scattano gli accertamenti investigativi, i testimoni non ci sono più. Ricordo quindi la giurisprudenza e come la Cassazione valuti la fidefacenza dell'atto e la necessità che chi sottoscrive l'atto sia in grado di riferire quanto in esso attestato per quanto egli attesta di aver percepito, perché si tratta di atti fidefacenti. Questo è il quadro complessivo. Un'istruttoria che dicevo che è stata scrupolosa nel corso delle indagini, perché si è spinta appunto a consentire una ricostruzione quale quella elaborata dal professor Torre, che non ha affatto fugato i dubbi anche sulla seconda versione, ma che ha confermato l'incompatibilità clamorosa dei segni repertati con la prima versione dell'agente Nucera e dell'ispettore Panzieri, e che costituisce, a mio avviso, un compendio probatorio convincente per l'affermazione della loro responsabilità. A questo punto dovrei passare ad un argomento successivo, che è quello che riguarda l'irruzione in Pascoli. Non so se vogliamo fare una pausa di 10 minuti, caffè.
Pausa caffè.
Grazie. C'ho la bocca secca.